può fare di Laura Bettini.
Buona giornata, buona domenica sotto l'acqua a Milano, un'acqua feroce veramente. Però noi vogliamo pensare ad altri lidi, non a quelli delle città che non si affacciano sul mare, bensì vogliamo parlare appunto di mare, di oceano in particolare. Lo facciamo grazie alla collaborazione, alla presenza della collega giornalista ambientale Rita Salimbeni. Buongiorno, benvenuta, anzi bentornata.
Grazie Laura, buongiorno e a tutti gli ascoltatori che anche di domenica ci seguono.
Di domenica si sono svegliati presto per parlare appunto della situazione degli oceani con te, per sapere anche un po' quello che è stato che è stata la tua esperienza in Sudafrica in particolare, dove tu appunto hai colto lo spunto per questa puntata, perché andiamo un po' a parlare dei mali di cui sta soffrendo l'oceano adesso. Da una parte questa campagna che si apre per la ricerca di materie prime rare o critiche, talvolta sono tali semplicemente perché sono diventate importanti in questo momento, e in questo momento ne vorremmo avere di più. Non è che magari non ci siano nelle profondità della terra, ma non sono state finora estratte. E dall'altra parte di un male che ci è ben noto ormai, che è quello della plastica a mare e dei suoi effetti sulla flora marina, sulla fauna, in ultima analisi anche su di noi che consumiamo prodotti che vengono dal mare. Però Rita, in Sudafrica l'immagine che tu hai in mente è quella, immagino, meravigliosa delle spiagge, delle coste, ma ce n'è anche una al contrario terrificante che ti è rimasta impressa, vero?
Sì, assolutamente. Quando ho fatto questa esperienza dell'avvistamento delle balene, è un posto veramente remoto ma meraviglioso, primitivo, naturalissimo, dove hai proprio la sensazione di questo incontro primordiale con questi esseri che sono stupendi, grandi mammiferi cetacei. E ho avuto la fortuna peraltro di avvistare una mamma col suo cucciolo, perché ricordiamo che proprio in quel periodo caldo, insomma tra giugno e dicembre, le balenottere, le megattere, le balene australi si spostano verso queste acque più calde dell'Africa meridionale proprio per accoppiarsi e per allevare i cuccioli. Quindi è una cosa meravigliosa che spero che tutti, di cui spero tutti possano godere, perché veramente ti fa capire, ti fa comprendere quanto è importante proprio il legame con la natura che dovremmo mantenere intatto. E però di converso, sì, infatti ho avuto nel rientro un'immagine che mi ha abbastanza colpito, di questa balena gigantesca, enorme, morta dentro l'acqua. Era enorme, sembrava una mongolfiera per quanto era gonfia, e ho chiesto ai marinai e mi hanno detto che era piena di gas e quindi era tutta pattugliata, perché ovviamente il rischio era quello di esplosione, quindi era anche di gas tossici, quindi anche in atmosfera, quindi era pericolosissimo. E niente, insomma, mi ha fatto un po' riflettere sul fatto, ho chiesto il perché la balena fosse lì morta. Diceva, la risposta è stata può essere di vecchiaia, però sai, sono quelle risposte, forse di vecchiaia. Allora ho cominciato a interrogarmi, forse di vecchiaia, forse perché è disorientata. Si sa anche che le balene,
certo.
Sì, che si vanno addirittura a suicidare, insomma, perché si disorientano, perdono anche il gruppo, o forse perché ha ingerito troppa plastica, forse. E tra questi vari forse ho scoperto che, ecco, un'altra delle potenziali cause di magari andare ad appesantire un equilibrio già abbastanza critico potrebbe essere questa deep sea mining. È una cosa che non ne avevo sentito tanto parlare, però ho approfondito grazie anche appunto alle campagne di Greenpeace che seguo, e quindi sono andata a scoprire in che cosa consiste. Praticamente questa estrazione mineraria a profondità notevoli nei fondali del mare, e quindi è una cosa che mi ha particolarmente incuriosito. Ecco, diciamo che al momento è una cosa potenziale, un rischio potenziale, però appunto i rischi sono elevati. Ecco.
Ci sono nel mondo in questo momento molte richieste di esplorazione, forse c'è già qualche progetto licenza, avanzato, sì. Ma non sono poi così diffusi. C'è, come dicevi tu, anche invece molta discussione sulle sì. conseguenze che questo può avere. Leggevo un articolo proprio nelle scorse ore che riguarda anche i paesi europei, dove ci sono posizioni assolutamente diverse. La Norvegia, per esempio, è di quelli che hanno cominciato a sondare i fondali marini che ha vicini per vedere se ci sono delle miniere, dei punti in cui vale la pena andare a frugare,
a estrarre.
Sì. Ce ne sono altri, come ad esempio la Germania, che chiede esattamente il contrario, chiede una moratoria. Anche il Canada chiede una moratoria. Il Parlamento europeo ha chiesto degli approfondimenti, perché ovviamente la questione è molto dibattuta. Non sappiamo.
Molto dibattuta. Sì.
Sappiamo che là sotto ci sono delle risorse, magari lo scopriamo, ma non sappiamo quali possono essere le conseguenze di andare a trivellare a quelle profondità, magari per altri chilometri nelle profondità, perché si parla di 1, 2, 3 chilometri di profondità. Insomma, si tratta veramente di qualcosa che va a incidere profondamente. Tra l'altro sappiamo che non è che non ci sono forme di vita, no? Là in fondo ce ne sono molte.
Assolutamente. Ecco, in Sudafrica, per esempio, un paio d'anni fa un grosso colosso petrolifero è stato bloccato nella concessione di esplorazione, diciamo, dei fondali marini, perché ricordiamo che l'oceano comunque è il più grande ecosistema esistente sul pianeta, visto che le acque coprono praticamente quasi tutta la vita sulla Terra, e praticamente hanno revocato queste concessioni che erano state concesse a questo colosso petrolifero proprio per i danni potenziali. La corte proprio sudafricana ha ritenuto molto rischiosa questa, in realtà sarebbe stata una esplorazione iniziale fino a 6.000 chilometri quadrati di mappatura dei fondali, per poi andare a estrarre, in quel caso addirittura ancora peggio, perché si sarebbero estratti combustibili fossili, ecco, quindi ancora peggio.
Ecco, poi questo va ovviamente di pari passo anche con le aspettative di alcune comunità, che magari invece avrebbero, come dire, sperano di avere dei riscontri economici importanti che aiutino le comunità locali dall'eventuale estrazione di questi minerali. Quindi ci sono forze ovviamente diverse, non solo i grandi interessi. Adesso nello specifico ho in mente l'isola di Nauru, che sperava di poter invece beneficiare da questa estrazione. Quindi ci sono veramente tante forze, ma anche tanti che spingono per l'estrazione. Ci sono però anche tante preoccupazioni che vanno appunto problemi, riscontri sugli ecosistemi marini, fino anche ai possibili impatti sulla pesca e la sicurezza da un punto di vista anche della salute, insomma, del cibo che noi mangiamo, che ci fanno riflettere su questa corsa all'estrazione di queste materie dalle profondità del mare. Rita, ti chiedo un attimo di pazienza, torniamo tra un istante dopo la viabilità, e a questo punto vorrei far ascoltare anche il passaggio dell'intervista che tu hai realizzato per l'appunto con Greenpeace Italia. Tra poco.
Si può fare.
Fare. Dicevamo, siamo in collegamento con Rita Salimbeni, giornalista ambientalista. E Rita, chi hai sentito a Greenpeace Italia?
Allora, ho sentito Giuseppe Ungherese, che è responsabile della campagna inquinamento. Lui si occupa anche spesso di, appunto, di mari, e in particolare, ecco, nell'audio che sentiremo capiremo il perché questo pericolo della deep sea mining spaventa così tanto.
Una nuova minaccia incombe sui mari del pianeta, è il cosiddetto deep sea mining, l'estrazione di minerali e metalli dalle profondità marine. Purtroppo stanno crescendo gli appetiti dell'industria per andare ad intaccare una delle pochissime aree rimaste ancora inesplorate del nostro pianeta e dei nostri oceani. Parliamo degli abissi a profondità di migliaia di metri. Qui in queste aree sappiamo esserci una particolare concentrazione di metalli e minerali che servono oggi alle nostre attività, e purtroppo si stanno trovando le condizioni economiche affinché questa possibile attività distruttiva possa partire. Questo perché abbiamo sempre più una richiesta nella nostra società di queste preziose risorse. I rischi però che mette in evidenza il mondo scientifico potrebbero essere notevoli, perché non solo andiamo a estrarre risorse da uno degli ambienti inesplorati, ma ambienti veramente fondamentali, ad esempio per lo stoccaggio del carbonio e quindi per il ciclo del carbonio e per contenere il riscaldamento globale. Greenpeace da tempo è impegnata nel chiedere all'International Seabed Authority, l'autorità internazionale sotto le Nazioni Unite che dovrebbe disciplinare questa nuova tipologia di attività estrattive, di non farle partire, chiede una moratoria globale finché non emergano prove chiare e inequivocabili circa l'assenza di impatti sull'ambiente e sulla fauna e sulla flora marina.
E io temo, Rita Salimbeni, che questa richiesta giacerà a lungo, nel senso che, come tante altre questioni, adesso le affronteremo, che riguardano i cambiamenti climatici, che riguardano la desertificazione, l'inquinamento dei mari, le forze contrapposte creeranno uno stallo.
Sì, perché è proprio qui il punto, Laura, cioè intanto Giuseppe ricordava quanto è fondamentale l'apporto dell'oceano anche nel ciclo del carbonio, ecco, perché a volte pensiamo che qualcosa che, cioè, se c'è un problema per le balene, per i cetacei, c'è qualcosa che magari non tocca a me direttamente. Non è così, perché la vita negli oceani, e quindi anche proprio l'importanza della funzione dei mari, delle acque nel ciclo del carbonio è fondamentale. Ricordiamo che assorbe praticamente intanto produce il 50% del fabbisogno di ossigeno di cui abbiamo bisogno, assorbe il 25% delle emissioni di anidride carbonica e cattura il 90% delle aggiunte di calore che vengono da queste emissioni. Quindi, insomma, sono dati importanti che ci fanno capire quanto la nostra vita sulla terraferma sia strettamente connessa e correlata a una perfetta salute che dovremmo mantenere, appunto, degli oceani e della vita negli oceani, perché anche questa è un'altra delle cose importanti. È vero, sì, abbiamo bisogno di tecnologia, no? Siamo praticamente dei consumatori seriali oramai di tecnologia, quindi l'estrazione mineraria nei fondali interessa, perché soprattutto si vanno a prendere cobalto, nickel, manganese, cioè sono, come dicevi tu prima, delle materie di cui necessitiamo sempre di più e di cui abbiamo sempre meno sulla terraferma. Però, ecco, addirittura, cioè, portare questo come giustificativo, tra virgolette, no, per poter avanzare delle pretese su un mondo che per il momento sembrerebbe intatto, mi sembra, insomma, un po' eccessivo, ecco. Addirittura far passare il messaggio che questo si fa anche per una sorta di transizione ecologica, no, bisogna spingere molto di più magari su economia circolare, sul riutilizzo di apparecchiature che sono oramai non sono più valide, che sono in disuso, piuttosto che magari approfondire delle tecnologie che consentano di sfruttare sempre meno queste materie prime di cui necessitiamo, ecco. Io opterei più per questa seconda strada.
Dovremmo, ecco, fare così, un po' come ci occupiamo dello scarto alimentare, dobbiamo occuparci di evitare di buttare via tanti alimenti, cerchiamo di evitare di buttare via tante risorse che stanno negli oggetti che utilizziamo, o comunque di ridurne il consumo, magari anche evitare che arrivino a fine vita in un paio d'anni, cosa che ormai, esatto, purtroppo sappiamo riguarda moltissimi oggetti di elettronici o comunque anche apparecchi che abbiamo a casa. Ed è una questione di cui si dibatte da molto. Una questione affine, ecco, che può avere soluzioni affini, è quella della plastica nei mari, vero Rita?
Anche sì, lì, assolutamente. Anche lì abbiamo una problematica, ecco, mentre quello della deep sea mining è, diciamo, un pericolo eventuale per cui Greenpeace a gran voce, ma anche altre organizzazioni in giro per il mondo chiedono una moratoria finché, appunto, come dicevi tu, la comunità scientifica non sia chiara su quelle che possono essere le conseguenze devastanti per i cetacei, perché una cosa su cui vorrei tornare.
Non solo cetacei, un po' su tutti.
Non solo, mammiferi, tutta la biodiversità è a rischio, anche perché, come stavo dicendo prima, nel caso della mappatura dei fondali marini, eccetera, come avvengono? Con delle esplosioni sottomarine che generano onde d'urto anche a chilometri di distanza, che interferiscono anche proprio nel sistema di vita dei grandi mammiferi, dei cetacei, ma dei pesci in generale, di tutta la vita sott'acqua. E quindi questo capisci bene, soprattutto, ecco, i cetacei che usano i vocalizzi addirittura a migliaia di chilometri di distanza per comunicare tra di loro. Questo li disorienterebbe, creerebbe problemi nella loro addirittura capacità riproduttiva, insomma entrerebbe a intaccare tutto un sistema che poi necessariamente, inevitabilmente, poi avrebbe delle conseguenze anche su di noi. È inutile che ci nascondiamo, ecco.
Cioè, purtroppo siamo ancora mammiferi anche noi, che hanno, esatto, come dire, che esseri viventi come tutti gli altri, per quanto, esatto, dotati di altre capacità magari. Ritornando al tema delle plastiche, alla fine dello scorso anno ci sono stati molti, con gli ascoltatori ne abbiamo parlato, insomma, in queste trasmissioni di Si può fare, tantissimi momenti di confronto della comunità internazionale, la Convenzione ONU sulla biodiversità, la COP29 sui cambiamenti climatici, poi c'è stata quella sulla desertificazione, c'è stata anche la riunione in Corea del Sud, la quinta sessione di Busan in Corea del Sud, sessione del Comitato Negoziale Intergovernativo, che doveva raggiungere un accordo, il Global Plastic Treaty, ma non ci sono riusciti e quindi è stato tutto rinviato. Tra l'altro non si sa neanche a quando, perché le posizioni sono talmente contrapposte che questa idea di raggiungere un'intesa per il controllo della situazione, controllo della produzione delle plastiche, non si è realizzata.
Busan è stata un'occasione, diciamo, un po' persa, non del tutto, come sentiremo appunto da Graham Forbes, che è il responsabile di Greenpeace Plastic, appunto, però non del tutto, perché comunque si sono gettate le basi per, diciamo, lavorarci anche nel 2025, come dicevi tu, non si sa ancora bene dove e quando, però sicuramente gli interessi contrapposti, soprattutto dei paesi che, diciamo, hanno interessi nelle compagnie petrolifere, quindi nella produzione appunto di plastica, questi sono molto forti e quindi hanno impedito che si arrivasse a un vero e proprio accordo, un vero e proprio trattato, però sicuramente si sono gettate le basi. Lì la questione è tutta
sentiamo
sulla
l'ottimismo, sentiamo l'ottimismo, perché comunque ce ne vuole per andare a questi incontri di Graham Forbes.
Il lato positivo è che più di 100 paesi che rappresentano miliardi di persone hanno sostenuto un trattato che ridurrà la produzione di plastica, proteggerà la salute umana e finanzierà la transizione che sarà disperatamente necessaria per affrontare la crisi dell'inquinamento da plastica.
Lui vede il bicchiere mezzo pieno, cioè di quelli che sono d'accordo nel regolamentare, nel contenere la produzione delle plastiche, e però c'è stato un gruppo abbastanza nutrito, comunque, come dicevi tu, anche principalmente di paesi che sono produttori,
tra i principali produttori,
produttori di petrolio, e che quindi poi sappiamo serve per la produzione della plastica, che hanno avuto una opposizione fortissima e quindi che hanno bloccato la firma di questa intesa. Vedremo come andrà su questo punto. Di certo, Rita, ti farei introdurre la questione della situazione, dello stato dei mari che deriva da questa eccessiva, vorrei dire produzione, ma soprattutto mancato controllo anche di dove vanno a finire le plastiche, quindi della nostra capacità di intercettarle prima che finiscano a mare, no?
Sì, perché poi il problema è sia a monte, quindi limitare la produzione stessa della plastica, sia
quella
a valle,
monouso,
quindi,
principalmente,
esatto,
che stiamo parlando,
esatto,
di quella che pare sia totalizzano un terzo dei consumi gli imballaggi e contenitori usa e getta contenenti cibi e bevande, e questi, diciamo, sarebbero anche evitabili in una larga misura.
Assolutamente sì. Sì, infatti noi risulta che produciamo in tutto il mondo comunque milioni di tonnellate ogni anno di plastica, e peraltro la cosa grave è che solo una piccola percentuale, credo neanche il 10%, riusciamo a riciclarlo, il resto è lasciato o bruciato oppure disperso nelle acque che poi arrivano inevitabilmente al mare, no? Quindi comunque la plastica monouso è quella, diciamo, preponderante, come e tant'è che si sono formate, lo sappiamo tutti, delle grandissime isole in mezzo all'oceano di plastica. Però quello che sostanzialmente bisognerebbe, su cui bisognerebbe lavorare molto, è anche avere dei vincoli legislativi, quindi sia nella produzione che poi anche nel fine vita di quel prodotto. Quindi il riciclo, ripeto, esiste, oramai è una pratica che conoscono molti paesi, però la dispersione della plastica è impressionante, è qualcosa che non veramente, su cui dobbiamo necessariamente intervenire per arginare il problema, altrimenti andiamo a galleggiare.
Dopo anni in cui ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto anche mettere in campo tanti progetti anche in Italia per intercettarla, ad esempio sui fiumi, ricordo il Tevere, ricordo sul
la
Po,
la pulizia degli argini,
esatto, la pulizia, ma anche quelle barriere, no, che venivano messe sui fiumi. Dopo
anche
abbiamo un po' smesso di parlarne, distratti da altri problemi, per carità, anche ambientali, anche internazionali, però abbiamo un po' lasciato cadere il discorso. Questo non significa però che il problema sia risolto, perché non ne abbiamo parlato, il problema purtroppo c'è ancora, e il Mediterraneo, di cui andremo a parlare tra pochissimo, è uno dei mari che ne risente di più, proprio per il fatto di essere così chiuso. Sappiamo tutti che ci sono altri fiumi che trasportano più plastica, la trasportano però verso bacini più aperti, mentre il Mediterraneo, essendo così no, ristretto e confinato, ovviamente ha una concentrazione molto molto
maggiore
alta
di inquinanti, sì. E purtroppo, Laura, mi dispiace dirlo, ma si prevede che questa produzione triplicherà da qui al 2050, se non ci fermiamo prima, o se comunque, ripeto, non si interviene proprio a monte sulla limitazione della produzione. Anche questo viene chiesto molto dalle associazioni ambientaliste in giro per il mondo, cioè viene chiesto, oltre che limitare la produzione, magari anche favorire che ne so, la vendita più dello sfuso, diminuire il packaging, per esempio, che è un'altra delle problematiche collegate all'industria, anche sia alimentare che al consumo che facciamo noi tutti. Quindi questo è,
o incentivare,
diciamo,
un packaging più sostenibile, diciamo, fatto con,
esatto,
materiali diversi,
esatto.
Ci sono tante opzioni. Rita, ci dobbiamo fermare un istante, torniamo tra pochissimo per vedere anche quelle che sono le conseguenze sulla salute della vita in mare e, come dicevamo all'inizio, anche su di noi. A tra poco.
Fare.
Siamo sempre in collegamento con Rita Salimbeni, collega giornalista. Ci ha raggiunto anche Ennio Tasciotti, responsabile del comitato scientifico di Plastic Free Onlus, ma anche direttore del programma Longevità Umana del San Raffaele di Roma. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi abbiamo un po' introdotto con Rita il tema della plastica nei mari e delle conseguenze che può avere sulla salute, ovviamente, di tutti gli esseri che vivono in mare, ma anche, in ultima analisi, anche su di noi. Questi erano studi che, vi ricordo, una decina d'anni fa erano all'inizio, ormai sono studi, diciamo, noti e solidi. Nella catena alimentare tutto questo poi arriva anche a noi.
Direi che ormai non ci sono più dubbi. Quelli che erano dei sospetti adesso sono delle certezze scientifiche. La presenza di nano e microplastiche è ormai pervasiva di qualunque ecosistema e di qualunque essere vivente, quindi parliamo non solo della catena alimentare direttamente legata all'essere umano, ma a tutte le catene alimentari di qualunque ecosistema.
Rita?
Ecco, sì, io, tornando un po' al discorso delle balene, mi sono veramente stupita quando ho letto quanti chili al giorno possono ingurgitare di plastica le balene, fino a 40 chili. Credo che questa sia una notizia abbastanza preoccupante, perché Ennio, le chiedo qual è la situazione oggi? È veramente così drammatica della plastica nei nostri mari, soprattutto, come diceva prima Laura, nel Mar Mediterraneo, dove ovviamente essendo appunto un discorso un po' più chiuso, l'inquinamento da plastica è più rilevante?
È sicuramente più rilevante, perché la plastica che rilasciamo nel nostro mare fa molta difficoltà a uscire da questo mare, quindi non entra in quelle correnti degli oceani, che poi la portano ad accumulare in quelli che sono le grandi isole della plastica, queste cinque zone degli oceani. Il problema rimane comunque di tutti i mari, perché diciamo l'1% di tutta la plastica che facciamo finisce nei mari, e una volta nei mari degenera, degrada molto più in fretta che sul suolo, per via dell'erosione salina, del movimento delle correnti, dell'attività del sole. E quindi noi vediamo nell'acqua una scomposizione della plastica in nano e microplastiche molto più accelerata.
Ecco, un'altra cosa che volevo chiedere, scusami Laura, un'altra cosa che mi ha impressionato è proprio, perché non è soltanto la plastica che si disperde, ma anche le sostanze tossiche, no? Che con sé porta, e appunto si disperdono poi nell'acqua, e quindi inevitabilmente poi vanno a danneggiare la salute dei pesci e quindi anche quella umana, come dicevi tu Laura prima. Quindi ho letto nelle dispense del professor Tasciotti, ho letto che c'è questo triplice capacità di assorbire per inalazione, digestione o addirittura per via epidermica. Quindi è una cosa che mi fa molto pensare, ecco.
Ecco, come è un assedio da più fronti, mettiamola con gergo militare, perché questa è una vera e propria guerra che bisogna combattere, e nei confronti di un nemico invisibile, poi, perché qua parliamo di plastiche veramente a dimensioni subcellulari, cioè sotto le dimensioni di una cellula, ed è proprio lì il pericolo. L'esposizione, che hai detto benissimo, avviene per respirazione, per ingestione o anche semplicemente per contatto, attraverso delle piccole microferite che noi non abbiamo, delle abrasioni, è lì che la barriera del corpo si abbassa, e quindi le nano e microplastiche trovano il modo per infilarsi nei tessuti. E come hai detto bene, non è l'oggetto fisico di per sé, non è la nano, la microplastica di per sé a fare il danno, ma tutte le sostanze chimiche che la compongono. Ricordiamoci, sono più di 5.000 additivi utilizzati per fare la plastica, e ce ne sono circa 1.000 di questi che sono stati classificati come molto pericolosi, sono mutageni, sono carcinogenici, interferiscono con il sistema riproduttivo, quindi ricordate sempre che il problema è poi quando queste plastiche iniziano a rilasciare queste sostanze, e qua stiamo parlando a livello veramente subcellulare, parliamo di nanometri, per quello nanoplastiche, e a quel livello le sostanze hanno un effetto pericoloso direttamente sulla salute delle singole cellule, e quindi avvelenano il corpo lentamente, una cellula alla volta.
Professore, adesso lei ci ha terrorizzato, dobbiamo
racconto quello che succede,
mi rendo conto.
Il corpo risponde,
diamo anche la parte, diciamo, della nostra capacità di reazione come appunto esseri viventi. Il corpo reagisce, dice lei. Ovviamente c'è una parte che riguarda la prossima produzione di materiali plastici, quindi di come dire, ricerca e sviluppo di materiali che forse siano meno impattanti, o una riduzione generale complessiva dell'uso e del ricorso delle plastiche. C'è una parte che riguarda, immagino, come voi, come Plastic Free Onlus, anche la raccolta di quello che è già disperso. Lì l'unica, immagino, sia quella, cercare di intercettare il più possibile.
Allora, come in medicina, prevenire è meglio che curare, quindi il vero intervento sarebbe evitare che tutta questa plastica ci finisse in mare o nell'ambiente. Fatto il danno, Plastic Free è stata fantastica, penso abbia raccolto 40.000 tonnellate di plastica, una quantità dalle nostre spiagge, dai nostri parchi, cittadini e non, quindi una quantità di plastica che avrebbe avuto un destino veramente terribile, quella di continuare a scomporsi e andare quindi a finire nelle catene alimentari dei nostri mari, dei nostri fiumi, delle nostre campagne. Quindi fondamentale questa attività, soprattutto fondamentale l'attività di sensibilizzazione che Plastic Free sta facendo. Ci siamo dati un obiettivo veramente, questo lo voglio dire, posso dirlo, questo obiettivo ambizioso che ci siamo dati, di raggiungere entro il 2030, quindi in 5 anni, 1 miliardo di persone con la nostra attività di sensibilizzazione. Plastic Free ormai è in 35 paesi e quindi ci stiamo allargando proprio per far sapere a tutte le persone quali sono i rischi reali. È l'unico modo per contrastare questo problema, perché purtroppo della plastica non ce ne possiamo liberare, ormai fa parte del nostro mondo, la utilizziamo in tantissimi modi, e ancora, per quanto ci siano nuovi materiali che potrebbero sostituirla, nessuno di questi è così
performante, diciamo, versatile
esatto, da poterla sostituire. Quindi importante la sensibilizzazione, importante far capire quale plastica è pericolosa, come va smaltita, quali sono i pericoli e cosa possiamo fare. Ecco, questa è l'altra cosa importante: cosa possiamo fare noi per limitare la nostra esposizione a tutta questa plastica che c'è ormai nel nostro ambiente.
Certo, io voglio ricordare qui tanti gruppi che sono nati proprio partendo dallo spunto di cui ci raccontava il professore con Plastic Free, gruppi che sono nati, che si ritrovano il sabato e la domenica, vanno in giro a ripulire tutto quello che possono ripulire. Ci sono poi le corse di Roberto Cavallo, che fa il plogging tutti gli anni per la settimana europea della raccolta contro la dispersione dei rifiuti, e quindi iniziative ce ne sono tante. Sono state necessarie e sono forse ancora necessarie anche delle iniziative legislative che consentano di attuare questo tipo di attività. Penso ai pescatori che per tanti anni non portavano a riva dei rifiuti trovati a largo, perché se ne sarebbero poi dovuti fare carico. Questo come dire, ha ritardato anche la raccolta di molti rifiuti abbandonati, Rita.
Sì, assolutamente, su questo mi permetto di dire che un'occasione da non perdere sarà la prossima, manca ancora qualche mese, però diciamolo, la prossima conferenza mondiale sugli oceani, sulla, appunto sulla qualità della vita negli oceani. La plastica non è il focus predominante, però sicuramente è un argomento, sarà a giugno e peraltro sarà in parallelo tra la Francia, Nizza e il Costa Rica, quindi sinceramente spero per tutti noi che sia un'occasione appunto da non perdere questa volta per parlare anche di questo, perché la vita negli oceani è fondamentale anche tutelarla, a parte rientra anche fra i vari goal dell'Agenda 2030, non lo dimentichiamo, quindi comunque è un obiettivo anche a breve raggio, se vogliamo, che dobbiamo in qualche modo raggiungere, e quindi sì, è un'occasione importante. Spero che, anche se si parlerà più in generale della temperatura delle acque e del cambiamento climatico, però un pezzettino anche dedicato alla produzione di plastica e alla dispersione in mare, spero che ne faccia parte, insomma, ecco.
Beh, siamo anche ancora nel decennio degli oceani, quindi insomma è proprio un tema che resta di attualità. Allora, io devo a questo punto salutare il professore, perché abbiamo tra pochissimo da dare le informazioni sul traffico. Lo ringrazio moltissimo delle informazioni che ci ha dato.
Grazie.
E anche dello sforzo che ci ha costretto a fare di consapevolezza, perché ogni tanto ci vuole. Grazie davvero Ennio Tasciotti, buona giornata, buona domenica.
Grazie a voi.
Responsabile, ricordo, del Comitato Scientifico di Plastic Free Onlus e direttore del programma Longevità Umana del San Raffaele di Roma. Ci fermiamo per un istante per la viabilità, torniamo tra pochissimo a parlare di mari, anche con azioni, ma quasi vorrei dire che rigenerano anche lo spirito.
Fare.
Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Com'è profondo il mare.
Riprendiamo, sempre in collegamento con la collega Rita Salimbeni, per una, no, direi, notizia rigenerante. Rita, cosa ne pensi?
Dopo, sì, a questo punto,
a
dai,
questo punto
dopo
ci
tutte
serve. Abbiamo parlato di deep sea mining, quindi dei danni che può fare la perforazione in profondità nei mari, abbiamo detto delle plastiche e della loro pesante presenza nel Mediterraneo, delle conseguenze ancora più pesanti che possono avere anche sul nostro stato di salute. Adesso andiamo alle Maldive, laddove tanti sognano di essere probabilmente in questa domenica. E lascio a te introdurre anche la nostra ospite, che è già in collegamento.
Sì, allora saluto Margherita Maiani, che a parte essere anche segretario generale di Plastic Free, visto che poco fa abbiamo parlato con il responsabile del comitato scientifico, ma lei è soprattutto una grande coordinatrice di volontariato ambientale. Lei è veramente una persona che si mette in prima linea per fare anche sensibilizzazione, promotrice di campagne appunto di sensibilizzazione sulla produzione della plastica, e questa sensibilizzazione e questa educazione anche a come gestire, come diceva il professor Tasciotti, a come gestire il nostro rapporto inevitabile nella vita quotidiana di tutti i giorni con la plastica, lei lo ha fatto addirittura in paradiso delle Maldive, dove sembra che possa, ecco, non essere intaccato da nulla, e invece anche
invece, ahimè, lì c'è un grosso problema. E in realtà qualche anno fa ne parlammo anche noi qui a Si può fare. Buongiorno Margherita Maiani.
Buongiorno Laura, grazie. Ciao Rita.
Grazie a lei per essere qui. Allora, partiamo un attimo dal problema. Alle Maldive effettivamente, nonostante sia un paradiso, c'è un problema nella gestione dei rifiuti in generale, vero?
C'è un grossissimo problema, sì, perché al momento esiste di poco meno di 1200 isole che sono, c'è un'unica isola, diciamo, di scarica che deve contenere l'impatto di un turismo crescente, cioè di un volume di persone sempre crescente, con un leggero stop ovviamente negli anni della pandemia, ma che poi ha continuato a crescere in modo esponenziale anche grazie all'avvento delle guest house, che non c'erano alla fine degli anni 90, diciamo, e che da un numero zero del 98 è arrivato a oltre 1000 in questo periodo. E questo, al di là di tutto quello che sono, di quelli che sono gli ospiti e il volume di traffico, diciamo, nei resort, ha impattato in maniera veramente pesante sulla gestione dei rifiuti, perché le isole dei locali non sono assolutamente attrezzate per poter gestire i rifiuti di tutte queste persone che sono arrivate per un turismo sicuramente, chiamiamolo se vogliamo, democratico, accessibile, ma veramente non gestibile, perché genera un volume di rifiuti e anche e soprattutto rifiuti plastici che non possono essere conferiti da nessuna parte se non gettati in mare o bruciati.
Ecco, questo
è un dramma.
Questo è sicuramente il dramma nascosto di queste isole, perché è chiaro che chi va lì sulla spiaggia poi non va a vedere dove e quando e come vengono trattati i rifiuti.
No.
Però la situazione è sicuramente questa, perché appunto tanti reportage lo testimoniano e lei anche, Margherita Maiani, ce lo conferma.
Sì.
Detto questo, ovviamente ci sono delle cautele che gli stessi maldiviani cominciano ad avere rispetto a queste questioni e preoccupazioni e quindi attenzioni che stanno mettendo in campo.
Sì, sicuramente, perché poi i mezzi, appunto, per adesso stiamo parlando di plastica, perché ovviamente rifiuto, al di là di quello che può essere rifiuto organico, diciamo che è la frazione che più preoccupa, no? Proprio per quello che si diceva prima. E ci sono tanti mezzi per poter contenere il problema. Per esempio esiste un'azienda che si chiama Parley for the Oceans, che raccoglie la plastica, poi la tratta, diciamo, e poi la dà ad aziende che la riciclano in vario modo, anche aziende che producono abbigliamento sportivo, eccetera. E quindi, volendo, c'è chi la può raccogliere, basterebbe almeno differenziarla, è che non si arriva fino a lì, però diciamo che gli strumenti ci possono essere. C'è anche grande attenzione da parte delle Nazioni Unite, che ha alle Maldive un delegato che ho anche conosciuto, molto preoccupato per questo problema, ma che si stava muovendo appunto per fare sensibilizzazione a sua volta, solo che in questo momento è un po' difficile sistematizzare il tutto, diciamo. Si comincia a vedere il problema, perché diventa visibile, e quando diventa visibile va anche questo a scapito del turismo stesso, quindi anche il governo ci sta mettendo un pensiero, ecco, perché purtroppo arrivare e vedere nei dock degli idrovolanti le bottigliette o comunque dei vortici dove si accumula la plastica come benvenuto non è sicuramente il migliore, anche per la località stessa.
Margherita, ti fermo io un attimo, perché vorrei invece adesso chiudere questa puntata con qualcosa di bello, come diceva Laura, di rigenerativo.
Con il famoso si può fare.
Esatto, un si può fare, di un esempio virtuoso di turismo invece responsabile, perché come dicevi tu, c'è qualcuno che ci è arrivato già qualche annetto fa. Parliamo del Nick Island, che è stata addirittura nominata la prima isola gentile al mondo. Adesso ci spieghi perché, che in realtà tu l'hai conosciuta, lì fai diverse campagne, quando ti ho presentato e ti ho introdotto l'ho detto, tu fai diverse campagne proprio di sensibilizzazione, di educazione anche dei turisti, che addirittura vengono, mi hai raccontato, vengono impiegati, passami il termine, certo, ovviamente con il loro consenso, per ripulire la spiaggia e l'acqua, diciamo il mare circostante, no? Quindi raccontaci un po' di questo esempio meraviglioso che tu hai potuto vivere per diversi anni anche.
Certo, questo è proprio un esempio virtuoso di impresa turistica, diciamo familiare, anzi non diciamo, lo è, perché il capostipite della famiglia ha avuto questa visione all'inizio degli anni Ottanta, quando ancora le Maldive non erano state colonizzate, diciamo, né dalle grandi catene alberghiere né proprio come massa, come meta di turismo, come sono poi diventate. Quindi questa visione ha portato alla creazione di un resort che però ha sempre avuto, ma proprio dall'inizio degli anni Ottanta, una visione di sostenibilità quasi ante litteram, cioè quando ancora non si parlava neanche di questi problemi o della necessità. E questo è diventato quello che viene chiamato su quell'isola il Green Pass, quindi un percorso verde di sostenibilità che significa sia ricerca che consapevolezza, e ha portato a delle modifiche e a dei miglioramenti di tutti i processi all'interno dell'isola, che vorrebbe arrivare, diciamo, ad impatto quasi zero, quindi in tantissimi su tantissimi fronti, dalla lotta contro le zanzare che sì, invece del consueto fogging abbastanza inquinante adesso utilizza metodi assolutamente naturali e biologici, pompaggio dell'acqua da un pozzo in centro all'isola, che ha portato al risparmio di più di 100.000 bottiglie di plastica all'anno, perché l'acqua viene desalinizzata attraverso un impianto osmosi inversa e rimineralizzata per il consumo umano e imbottigliata, quindi non ci sono più bottiglie di plastica sull'isola.
Quindi soluzioni green, diciamo green based solution a problemi contingenti quotidiani.
Esatto, esatto. Oltre a, appunto, a un programma anche di sensibilizzazione sugli ospiti, che periodicamente vengono portati su isole deserte, dove purtroppo sono deserte forse dalle persone ma non dalla plastica, a raccogliere, e con questo si avvicinano molto al problema. Ho visto persone che non avevano proprio un'idea di quale potesse essere la portata, che da lì in avanti si sono attivate e hanno anche che poi si sono unite a noi o ad altre, magari altre realtà simili alla nostra in altri paesi. Quindi diciamo proprio un circolo virtuoso di consapevolezza di questo problema. Quindi plastica, ma poi il riciclo del rifiuto della frazione organica per creare compost che fertilizza gli orti a metro zero, non chilometro zero, perché gli orti sono dietro la cucina. sì, proprio no, si può dire chilometro zero perché l'isola non è un chilometro, quindi ci sono la separazione e la gestione dei rifiuti, un museo, la creazione di un museo che racconta le origini delle Maldive e della cultura maldiviana, che è un unicum nel suo genere in una struttura turistica, diciamo, l'artigianato locale, la falegnameria che ricicla anche magari i mobili che non sono più utilizzabili, quindi c'è proprio una coscienza che può essere scalabile e replicabile anche in altre realtà. Quindi molto molto
sì, perché
interessante.
È un esempio di diciamo virtuoso, come dicevamo prima, non solo dal punto di vista ambientale, ma vedi anche quello che accennava adesso Margherita, anche sociale, perché ha recuperato quelle che erano le tradizioni maldiviane del legno, insomma, quindi si è proprio calato nella cultura locale, ecco, quindi questo è
esatto.
Importantissimo.
Sì. Perché poi fa del turista che va lì anche un turista che non va solo a spiaggiarsi, diciamo,
esatto.
non va a fare la balena, ma va a, come dire, va sì in spiaggia, ma va anche a conoscere delle tradizioni, dei modi, quell'aspetto del turismo che spesso viene trascurato in queste località che hanno un mare così bello, delle spiagge così belle, che vengono sfruttate esclusivamente per quello, senza
esatto.
conoscere le persone, le loro esigenze, le loro tradizioni, com'è che sono arrivate lì e cosa hanno in mente per il loro futuro. Io devo salutarvi e ringraziarvi perché siamo giunti al termine di questa puntata.
Grazie Laura.
Grazie a voi.
Allora, abbiamo avuto ospite per tutta la puntata Rita Salimbelli, Beni, collega giornalista ambientalista. Abbiamo in questo momento in collegamento Margherita Maiani, ricordo, Plastic Free Onlus. Entrambe sono state con noi in questa puntata e le ringrazio caramente, e devo anche salutare e ringraziare come sempre Michele La Serra, Silvia Bandelloni in redazione, in regia c'è Pietro La Corte. Siamo giunti al momento in cui diamo la linea a GR24. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e di domenica.
Il riassunto delle notizie in pochi minuti e poi il tempo per capire e approfondire e spiegare ogni giorno almeno un fatto. Politica, cronaca, economia, notizie internazionali. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 13 a Effetto Giorno. Interviste, analisi, racconti per dare un senso al flusso mediatico di metà giornata. Naturalmente qui su Radio 24.